Allora, 18:37, ancora un ben trovate e ben trovati sugli 87.9 in FM. Finalmente, dopo un paio di settimane di annunci, ma è successo come al solito di tutto, fra cui la l'invasione delle cavallette, che di solito c'è sempre in questi casi, ma siamo di nuovo qui, nonostante le pieghe bibliche, e quindi tornano le ore di religione, la trasmissione settimanale di Teologia Estrema ogni venerdì intorno alle 18:30 su gli 87.9 FM di Radio Onda Rossa, giunti all'edizione non ci ricordiamo più neanche quale, ma insomma siamo
si dice stagione,
scusa
anche quindi, noi siamo un serial,
ormai siamo un serial come quelli dice ma fanno un'altra stagione, dice sì siamo riusciti a trovare un bug nella trama, per cui esatto. Andiamo avanti. E un caloroso saluto e ringraziamento a tutte e tutti, ma in particolare ai tanti e le tante che ci hanno scritto, telefonato, mandato messaggi via piccione viaggiatore per dirci quando tornate, e siamo tornati. Ma questo perché? Non perché noi siamo chissà che, ma perché sono successe tante cose che ci interessano nel corso di questi mesi estivi. Due in particolare, direi forse le più grosse: i rapporti sino-vaticani, che insomma sono, ce ne siamo occupati in passato, sono stati una questione importante, e però soprattutto l'ennesima puntata della, diciamo, grande battaglia che si sta svolgendo all'interno del Vaticano, che insomma qualcuno derubrica a scandalo, o meglio non tanto scandalo pedofilia quanto diciamo alle accuse di aver coperto, di non aver fatto abbastanza da parte del Papa riguardo le vicende di abusi, in particolar modo in Nord America. Non che questo non sia un problema che non esista, per carità, ma dietro il famoso dossier Viganò
è Walla Walla.
Sì, diciamo è un'occasione che viene presa. È il Re de Rationem, ci domandiamo e ci hanno domandato, tu che dici
qui.
Carlo, noi siamo qui
per dirvelo ben trovati.
Ma non sarà così facile, ecco, non risolviamo che alle 19:30 sappiamo tutto e potete andare in pace a festeggiare il venerdì sera, ecco.
ci proviamo
ma insomma,
come sempre noi ci proviamo,
diamo qualche spunto.
Certo, quindi ben trovati a tutti, buon autunno che sta, diciamo, affacciandosi,
sì,
con delle,
siamo ancora con i pantaloncini da mare,
un po' anomale, ma insomma un po' di pioggia c'è stata, la temperatura un po' si è abbassata perché insomma fino a 15 giorni fa era estate,
sì, adesso è primo a quel
questo
primo
perché ci sono dei rapporti sul clima recenti che si affastellano nelle mail che mi arrivano, anche perché io ho il fronte ovviamente
ma non
ecologico.
Soltanto sulla tua
sì,
casella postale,
e quindi diciamo ne prendiamo atto che oggettivamente, cioè, se si può discutere sicuramente del dibattito sul clima, molto poco della verità, perché il 95% degli scienziati sono abbastanza d'accordo che le cose sono quantomeno preoccupanti.
Può darsi pure che quel 5% abbia ragione per una volta, però statisticamente è poco probabile, non impossibile.
Però sicuramente al di là di questo noi sulla nostra pelle, ma nel senso fisico del termine, diciamo, percepiamo qualche cosa. Noi diciamo quelli con i capelli bianchi, perché chi è troppo giovane non può misurare, però chi ha dei ricordi infantili diciamo del clima, se non lo distorce con un bias cognitivo, perché è tutto bello quando sei piccolo e quindi non pioveva mai e stavi sempre per strada a giocare a biglie,
c'era l'eterna primavera.
Esatto.
E tu stai sempre per strada perché non te frega niente.
Però oppure magari nevicava, ma insomma a febbraio, e quindi c'erano solo tre
giocare,
giorni.
Quindi chi se ne frega.
E si tiravano le palle. Ma insomma, invece, in realtà, se uno un po' ci pensa con un pochino di critica, si ricorda certamente che c'erano, io lo dico, ma insomma, ormai fa ridere, ma c'erano le mezze stagioni.
Sì.
Che all'inizio era, come dire, una cosa, una buttata assurda, come la casalinga di Voghera o Pippo Baudo, un grande professionista. Però invece
Pippo Baudo era un grande professionista, abbiamo scoperto.
Le casalinghe di Voghera c'erano,
esistono,
anzi oggi diciamo insieme al Bracciante Lucano e ad altre diciamo manifestazioni pare che hanno assunto delle forme molto inquietanti, non tutte ovviamente, ma insomma non è andata come si
ad meliorandum,
e però appunto abbiamo anche la realtà invece totalmente insospettabile, che non ci sono più le mezze stagioni. e che sono quindi molto interallacciate, diciamo, con le due più dominanti, cioè l'inverno e l'estate, che sono quelle, diciamo, preponderanti. Cioè le mezze stagioni sarebbero la primavera e l'autunno, che era le transizioni, no? E anche culturalmente, ovviamente. Però di questo ne parleremo un'altra volta, perché faremo una riflessione anche sul calendario, sul tempo, sulla misura del tempo e quindi sul rapporto che noi abbiamo da un punto di vista culturale, perché ci è stato dato tutto un apparato, diciamo, di rituali, di comportamenti che ha segnato per migliaia di anni i nostri, ma in realtà c'è anche un legame con la natura. Siccome questa cosa oggi è stata messa in discussione molto radicalmente, oggi dico negli ultimi 10 anni, 15 anni, c'è da riflettere, e anche perché questo ha un aspetto ovviamente legato anche ai nostri temi. Non ci occupiamo di mito, di grandi tradizioni religiose, e la nostra, e anche, come dire, nell'aspetto che questo comporta quando si ha uno sguardo politico, nel senso che intendiamo noi, perché è quello ampio, diciamo, delle relazioni sociali e dell'organizzazione delle società, delle comunità. Detto questo, veniamo al nodo che tu hai riassunto e che ci consente di fare un ulteriore, diciamo, perché ne abbiamo parlato spesso, ma questo non ci deve sorprendere, perché il tema è fondamentale, ma nel senso proprio del termine, come lo intende la filosofia e anche la teologia, ovviamente. Quindi fondamentale, cioè che è alla base proprio di tutto il funzionamento di questo che è il discorso che si fa sulla religione cattolica, per quanto riguarda in particolare poi l'Italia, che ha una dimensione anche geografica e topografica che è unica nel mondo, perché lo Stato da cui tutto dipende è dentro una città, in particolare Roma. Non ci sono altre città nel pianeta che hanno uno Stato
dentro la propria,
dentro
capitale.
La propria capitale, che è anche un'altra capitale, è un caso unico. Ci si pensa poco, perché noi ci siamo abituati da 2000 anni, poi eravamo comunque una grande capitale, insomma, quindi Roma c'ha una storia talmente che uno non ci pensa, ma in realtà siamo una città unica al mondo. Poi se uno ci pensa si accorge anche perché effettivamente, cioè, ci viene a trovare tanta gente, non solo, diciamo, per però tutto quello che c'è da vedere, ma anche perché c'è questo fascino,
particolarità,
esatto, che effettivamente sta di fondo, ecco, il fondamento del discorso. Detto questo, quindi ricordiamo che noi abbiamo, diciamo, questa quotidianità, noi di Roma, oltre ogni immaginazione, e gli italiani ovviamente per le ragioni che sappiamo, specie negli ultimi 50 anni, perché i media chiaramente sono stati, diciamo, centrali nell'essere diventati un megafono, esatto, un megafono, diciamo, di questa cultura, perché il potere politico l'ha abbracciata a tutti i livelli, diciamo, introiettando il cattolicesimo dalla destra più estrema fino agli elementi più sociali, più addirittura cattocomunisti, quindi insomma, cioè, che non sono un'invenzione soltanto del dopoguerra, ma che hanno comunque continuato a agire un po' dappertutto nel tessuto sociale e ovviamente anche in politica, con delle presenze anche insospettabili in aree, come dire, oggi si dice radicali. Per esempio, in Democrazia Proletaria c'era una forte componente,
diciamo, mezzo partito, esatto,
cioè, oggi Democrazia Proletaria è un'organizzazione sovversiva,
diciamo, poi la ricordiamo tanto noi che abbiamo i capelli,
esatto, rivoluzionaria rispetto allo scenario della sinistra contemporanea, però ecco, quindi ecco, e dall'altra parte ovviamente il tradizionalismo più estremo e becero delle destre, Dio, Patria e Famiglia, con tutto quello che tutti ben conoscete. Quindi, insomma,
e
noi
dentro siamo lo stesso piano teologico.
Certamente,
questa è una cosa,
certamente. Questo poi noi ne abbiamo parlato spesso. Io mi capita spesso anche di riparlarne, perché, insomma, per quanto uno ne parla, chi ascolta poi rimane sempre perplesso e si ridomanda sempre: ma com'è possibile? Quindi è un discorso che, come dire, non finisce.
Ce lo diciamo
mai
anche noi, certo. Ci mancherebbe.
Ma il caso Viganò, che mi sembra, insomma, abbastanza importante, un po' più che abbastanza importante, perché non ci sono precedenti. Non ci sono precedenti nello scenario, ovviamente, della Chiesa contemporanea.
In questo
e per
tipo,
contemporanea
no.
Parlo degli ultimi 200 anni, perché è chiaro che se si va indietro, però in uno scenario che non è quello delle, così chiamiamo in termine molto da manuale, perché chiaramente quando uso questa parola che dirò la intendo ovviamente come da manuale, con tutte le sue infinite declinazioni, e cioè da quando esistono, diciamo, le democrazie moderne, il che vuol dire appunto dalla fine del XVIII secolo, quando si delineano poi le basi perché i diritti umani siano sanciti come siamo tutti uguali, la legge uguale per tutti, che insomma è una novità tutto sommato molto 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 recente della storia umana, no?
Eh sì.
E che l'umanità
e
però...
anche adesso non è che sia assunta completamente.
No, l'abbiamo data un po' troppo per scontata a un certo punto, no? E quindi come se qualcuno aveva avvertito,
guardate, attenzione,
non vi ci abituate perché è stata dura e quindi per cui noi non l'abbiamo sottovalutato, però purtroppo qualcuno sì, e infatti hai ragione, la situazione è anche più che drammatica per quanto riguarda il termine democrazia, e anzi sembra che ci sono dei passi indietro, insomma, ma molto in generale, non solo noi.
Bisogna fare attenzione.
E infatti bisogna fare molta attenzione. E questo a noi ci fa gioco perché ne parliamo. Ne parliamo in un altro modo, però ne parliamo perché? Perché appunto nella Chiesa contemporanea non ci sono precedenti di un altissimo prelato, cioè Viganò, che è un vescovo, il quale è anche una figura importante perché è stato il nunzio apostolico negli Stati Uniti, quindi cioè, è come l'ambasciatore italiano a Washington.
Che non è l'ambasciatore italiano alle Bahamas,
esattamente,
ecco.
o alle isole San Kitts e Nevis, dove credo ci sia neanche un consolato italiano, perché sono 1800 abitanti.
Però tutti vogliono andare a fare il console.
Certamente, è un paradiso fiscale. E anche un paradiso, diciamo,
naturale,
tropicale.
Un incanto proprio in un ventre di vacca.
Però appunto, non essendo un ambasciatore del genere, ma quello presso gli Stati Uniti, insomma, è una figura importante. Perché? Perché la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, che Viganò ha rappresentato durante il suo mandato, è una Chiesa ricchissima, la più ricca del mondo. Cioè, nel senso, il giro d'affari della Chiesa Cattolica americana è di miliardi. E perché? Perché ha a che fare con la politica del governo. Tanto è vero questo che, diciamo, poi per ricollocarlo storicamente, la cosa ha assunto un valore importantissimo, non soltanto perché le comunità irlandesi sono native, diciamo, nel senso dell'immaginario, i nativi sono altri, però nell'immaginario falsato della tradizione di chi sono gli americani, gli irlandesi sono importantissimi, perché sono, diciamo,
anche se non so, ci insegna Scorsese, non sono i nativi, perché no, quando arrivano loro c'è ancora qualche nativo posto.
Certamente, però dicevo, sono diciamo, il cattolicesimo irlandese e poi tutto quello che ne consegue ha uno spazio molto importante. E di qui poi questa storia, che però è sotterranea, no? È carsica nella storia di me, perché prevale chiaramente la religione riformata delle altre realtà culturali e quindi presidenziali. Però ecco, Kennedy, che tutti conoscono, è stato il primo presidente cattolico. Ora, siccome non è stato neanche un presidente così, diciamo, minore, perché per quanto non ha neanche finito il mandato, ha segnato come forse solo altri due o tre presidenti, diciamo, la storia degli Stati Uniti, per motivi legati sia a se stesso come figura,
che
ma
è un contesto complicato,
al contesto un po' complicato. E quindi, insomma, è stata una figura. E ricordiamo che uno dei grossissimi problemi della sua candidatura era questo: siccome nell'immaginario americano, che peraltro non è sbagliato ma è molto giusto, molto semplificando il discorso, un cattolico pone il problema, ma
a chi sei più fedele?
Sei più fedele al momento decisivo, diciamo, della tua vita, al Papa di Roma, perché sei cattolico, e questo è il dato. Se non sei fedele al Papa di Roma non sei cattolico, allora vieni da noi. Se sei fedele al Papa di Roma sei cattolico, e però se sei fedele al Papa di Roma non puoi fare il presidente, perché sono due poteri inconciliabili, o almeno così era, così strumentalizzata questa situazione da chi lo attaccava. In realtà
ci sono 2000 anni di storia a dimostrare che si trova un accomodamento.
Sono molto diverse, e soprattutto ce ne sono, ripeto, i 200 di qui sopra, in cui la separazione tra Stato e Chiesa, e quindi tra potere spirituale e laico, è stata ampiamente elaborata e introiettata all'interno delle, diciamo, nazioni moderne, ovviamente con delle ambiguità e delle ipocrisie profondissime, non da meno quelle degli Stati Uniti, ma sulla carta l'operazione morale, cioè il mio intimo Kennedy cattolico, come dire, non poteva non confliggere, e questo poi lui lo giurò che non avrebbe causato conflitti, con il governo della più grande all'epoca sicuramente potenza del mondo, abbastanza anche sopra tutte le altre, perché stiamo parlando degli Stati Uniti degli anni 60, che in quel momento erano sicuramente in un'ascesa e quindi una potenza.
E dal punto di vista economico non avevano rivali.
Non avevano rivali.
Insomma, dal punto di vista militare, ma dal punto di vista economico.
Militare c'erano dei rivali solidissimi, che poi era l'Unione Sovietica, contro cui Kennedy infatti si scaglia, ma molto abilmente, facendo una politica in cui quella, come dire, dei servizi era ovviamente data per scontata. Ma quella pubblica non era di aggressione brutale, ma di dimostrazione di uno sguardo al futuro e quindi giocando sul sol dell'avvenire, con un'abilità di Schlesinger che direi sublime, avrebbe causato poi dei problemi, cosa che avvenne, perché tutto questo si giocò nella corsa allo spazio, che peraltro era una copertura perfetta per studiare dei motori per muovere i razzi atomici, ovviamente. Per cui, insomma, questa è la grande storia di quel periodo. E lui era cattolico. E fu lui che nel discorso, appunto, del 62, se non ricordo male, luglio, non mi ricordo male, disse: entro 10 anni andremo sulla Luna.
Ed era pessimista perché ci misero di meno.
Ci misero meno.
Ce ne misero neanche 6.
Questa cosa.
No, 7, scusa.
Faccio l'annuncio, ne riparleremo perché uscirà a breve First Man, che è un film con Ryan Gosling che fa la parte di Neil Armstrong e che racconta appunto la vita di Neil Armstrong.
Cioè del primo uomo.
E che infatti First Man è il primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Io il film l'ho visto e ovviamente ampia anteprima.
Non l'hai scaricato illegalmente?
No,
diciamo.
Stampa. Visione stampa.
Quasi in piena legalità.
Ne parleremo perché c'ha a che fare appunto con questo discorso che io appena ho finito, e quindi nel senso lo interrompo e ritorno. Ritorno al fatto che mentre Kennedy va al governo degli Stati Uniti, sono gli stessi giorni, no, in cui tutto comincia. Per quanto riguarda il discorso di Viganò, perché ho detto Viganò è una figura importantissima e nell'ultima, diciamo, nello scenario degli ultimi 200 anni non abbiamo un attacco di una figura così importante al pontefice, e attacco che dossieraggio, si dice in termine tecnico,
adesso, sì.
Oggi chiede addirittura le dimissioni immediate per menzogna. E qui siamo alle radici proprio del Vangelo, perché qui dentro c'è un conflitto tra un vescovo e un altro vescovo, il quale altro vescovo però non è come tutti, perché nella tradizione cattolica questa cosa è stata determinante, quindi c'è un super vescovo che è il vescovo di Roma, che diventa appunto intorno all'ottavo secolo, nono secolo, comunque, cioè comincia a prendere quella forma
di
vescovo di tutti, e che i vescovi alti sono un po' minori. Ecco, questa cosa si conferma alla fine del tardo antico, o perlomeno diciamo proprio all'inizio dell'altissimo medioevo,
quando arriva il 1000,
e nel 1000 le cose sono chiare. E ci sono iniziano poi degli scontri, infatti, perché l'imperatore dice: no, scusa un attimo, che chi sei tu? Un vescovo, sì, ma sono anche addirittura ti nomino a te.
E si va avanti per 2-3 secoli.
2-3 secoli, ecco. Anche 4 papi, perché poi ognuno dice: vabbè, a questo punto mi faccio il mio,
certo,
perché così mi controllo il mio regno. E quella è una fase scismatica, di fatto, molto complessa, dove anche la Chiesa si trasforma e arriva a quella successiva, fino a Trento, dove prende dove deve confrontarsi con un'altra mazzata di cui abbiamo parlato per tutto l'anno scorso e di cui non dirò nulla, dico solo il nome: Lutero, punto. E da lì, appunto, dopo Trento, sostanzialmente la Chiesa rimane intatta nelle sue basi, piccolissimi aggiustamenti, tranne una cosa che dirò tra poco, proprio per parlare di questo discorso di Viganò, e cioè che da Trento, passando per il Concilio Vaticano I, dove vengono addirittura, diciamo, definiti, no, dei dogmi, tra cui la infallibilità papale, che addirittura va oltre Trento, è stato pubblicato il sillabo, sempre tutto questo sotto Pio IX, poi avviene che loro perdono lo stato, quello più ampio, e rimane solo questa che abbiamo detto all'inizio, nella nostra città, e però lì a un certo punto, ecco, questo è lo snodo centrale, cioè il non possumus, no, scusate, il non expedit. Beh, tutte e due in realtà, cioè nel senso il Papa si dichiara prigioniero, e dico che non può reagire, non si può rapportare alla monarchia, e non expedit, cioè noi non partecipiamo come cattolici alla vita politica della monarchia sabauda, cioè a dire tentare carta alla mano con il controllo del 95% della popolazione che è cattolica in Italia
di impedire il buon funzionamento
dello Stato. Ovviamente tutti voi che ci ascoltate capite che il giorno dopo questo tipo di proclami, così diciamo, non è quasi successo nulla, perché non si è minimamente inceppata la macchina dello Stato. E allora questo ci fa pensare, come tutti giustamente avrete fatto nella vostra fervida mente, ma allora, ma chi li ascoltava? Infatti era già l'Ottocento, nonostante
le masse di milioni di contadini,
però c'era qualcosa che era molto profondamente cambiato proprio 150 anni prima, tutto l'illuminismo, e infatti da lì nasce anche il Risorgimento. Il Risorgimento è illuminista, poi usiamo questa parola con le pinze perché insomma non è una
in maniera molto larga, però
certo, è stata una cosa complicatissima, fatta con tutti i machiavellismi possibili e immaginabili a scapito del povero segretario fiorentino, che poi ovviamente non ha mai detto
quello che gli si è fatto dire
in questa forma, diciamo, era un pochino più raffinato, però certamente insomma anche lui
è anche un pochino più idealista in realtà.
Beh, certo, sì. Perché era un intellettuale, appunto, come dire, anche di un'epoca così, che aveva un qualche diciamo senso di speranza, diciamo, nel ci si sentiva. Dopo noi sui nostri libri abbiamo scritto Rinascimento, quindi insomma vorrà dire qualcosa,
sì, decisamente.
e quindi diciamo, dentro questo scenario la Chiesa dimostra di aver perso il controllo della politica, ed è questo il nodo di cui dobbiamo dire due cose per arrivare ovviamente a Viganò e poi ripercorrere la vicenda. E questo nodo è proprio appunto quello che diventerà a un certo punto, sempre come tutti come lo ricordiamo, il patto Gentiloni,
che è quello con cui i cattolici entrano nell'agone politico.
Esattamente. Cioè, e questo ovviamente comporta uno scontro, perché tutto il modernismo, cioè l'idea, no, bisogna, e che è, cos'è il modernismo? È il germe del Concilio Vaticano II. Cioè è il germe del dei Rosmini, che è una figura altissima, da un punto di una delle figure più alte della, tra virgolette, filosofia cattolica. Io parlo dal punto di vista cattolico,
certo.
Chiaramente.
Qui stiamo.
Perché Rosmini è un contemporaneo di Marx, quindi insomma. Ecco, cioè, sono abbastanza. Beh, insomma, comunque sono distanti. Ma c'è una sintonia, perché il clima di chi è molto alto a livello intellettuale, insomma, lo respira e lo traduce. Ecco, Rosmini è una figura importantissima, ma non solo lui. Questo è il germe. Quindi il patto Gentiloni, e cioè di fatto la rottura del diktat papale, il che vuol dire che il Papa, insomma, che ha detto.
No, che facciamo il contrario di quello che ha detto il Papa.
Insomma, poi ne sono passati due, e a quel punto si apre.
Si può passare oltre.
Esattamente. Poi c'è una reazione, perché c'è Pio X che chiaramente si inalbera durissimamente contro il modernismo, tentando di ripristinare il potere centrale, diciamo, dell'impianto tridentino, e quindi di una durezza imperiale, ecco, della Chiesa Cattolica, cioè di quell'autorità che non c'è più, perché non c'è più lo Stato, ma soprattutto perché gli interlocutori sono completamente scomparsi, quelli con cui aveva a che fare nella fase di inizio modernità, e che in questa fase di piena modernità, siamo alle soglie del Novecento, anzi abbiamo scavalcato il Novecento, quando Do Sturzo inizia a operare, e ci troviamo di fronte a un mutamento profondo, diciamo, delle società, e quindi del rapporto che la Chiesa di Roma ha con le nazioni, che sono, il cui termine già ci dice che non esistevano quelle cosiddette nazioni moderne 200 anni prima, perché hanno delle caratteristiche particolari. Ora, e questo chiaramente è importante, perché mette ancora di più in discussione l'universalismo cattolico, perché i nazionalismi diventano problematici. E dove lo vediamo? Lo vediamo nel 1914, perché la Chiesa austro-ungarica, che è della cattolicissima Vienna, dove si voleva rifugiare il Papa quando gli misero la...
In caso di malaparata.
No, ma lui disse: se mettono la statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, io vado a Vienna. nella cattolicissima Austria. Ovviamente la statua c'è e lui non è andato a Vienna, però insomma voleva andare a Vienna. Bene, nel 14 la chiesa, anzi nel 15 poi, perché per quanto ci riguarda è un anno dopo, la chiesa austriaca prende una posizione nazionalista rispetto al conflitto con l'Italia, dove c'è una chiesa che però non solo è quella italiana, ma c'è anche il Papa, il quale ci metterà un pochino a dire che non era un granché questa guerra, ma nel 17 dice che è un'inutile strage.
Perché anche loro pensavano che magari ce la si poteva scampare in qualche mese.
Tu sei il Papa, lo sai da prima, se diciamo, lo puoi dire già nel 14 che no, non fate, sarà un inutile strage, sennò che Papa sei, me lo dici nel 17, prendi atto? Ecco, perché loro sono in ritardo, gli era sfuggito tutto di mano, che è questo racconto che sto così sintetizzando io. Poi a un certo punto si crea una bolla, che è la bolla nazifascista, in cui un po' tutto si congela, e questi subito accorrono a firmare chiaramente concordati con Hitler, Mussolini, e facendo poi tutta quella operazione che forse è una delle più zozze degli ultimi 200 anni in Spagna.
Beh, li hanno sponsorizzato, nel senso che Hitler e Mussolini erano lì obtortocollo, diciamo, per prendere Spagna. In Franco proprio sono lì con l'altare e la spada l'una sopra l'altra. Ecco.
Spagna. Ah, sono riusciti a ricreare una cosa del 14 secolo. Sì. Cioè, capito? Gli è andata abbastanza bene per varie ragioni in quel periodo di 30 anni, in quel posto dove avevano tutto, e quella è una delle cose più sporche del Novecento. Ovviamente in ambito, come dire, di quello del discorso che stiamo facendo noi, fermo restando, cioè, che i lager nazisti stanno lì e nessuno li tocca, ma
è un'anomalia
particolarissima, perché nasce da un contesto, però nella lunga storia, diciamo, dell'Europa, lì invece c'è tutto, no? C'è la Spagna, l'impero,
la crociata,
c'è tutto, e il conflitto con Roma, perché la Spagna è sempre stata un po', cioè, capito, quella Salamanca che tenta di fronteggiare a un certo punto proprio il cuore della teologia, insomma, i gesuiti, che comunque sono spagnoli e che quindi si prendono un pezzo di Roma, no? Per cui sono sempre stati molto
legati,
temuti, e quindi vedete che tutto torna, ma perché parliamo di un gesuita, ma dicevo, quindi a parte questa bolla del nazifascismo, poi a un certo punto finisce la guerra, e qui chiaramente in gioco c'è anche Auschwitz, l'abbiamo detto, perché quello sterminio, quindi comunque sono ebrei, e per quanto fino a quel momento la cosa del discorso cristiano non prevedeva minimamente che fossero sterminati, tutt'altro, li volevano convertire, questo bisogna ricordarlo, nel senso, poi che abbiano fatto delle cose oscene e li abbiano anche soppressi, uccisi, no? Questo è fuori discussione, ma erano come dire, sempre in ambito, diciamo, della storia, contingenti delle azioni, capito? Dove è chiaro che se tu c'hai uno che comunque è un deicida, ti fai un po' meno scrupoli a trattarlo così un po' in modo disumano. Però non c'era questo, se no diciamo, non rende torto alla storia.
Non c'era il disegno dello sterminio scientifico.
Loro li volevano convertire. Poi, tra l'altro, in certe situazioni hanno convissuto tranquillissimamente, proprio in Italia, dico, nella storia, e lo sanno anche tutti gli ebrei che oggi, diciamo, hanno un po' ristudiato con una grande attenzione critica il loro passato, qui anche, diciamo, nelle grandi città, dove c'erano i grandi ghetti, no? O comunque, o le prime
importanti. Sì, poi c'è la storia degli ebrei in Italia, che è classico.
Perché era una presenza, in particolare quella di Roma, talmente antica che era molto anche problematica, insomma, da gestire.
A Roma era preliminare,
appunto. E quindi c'era questo legame, per cui non c'era un progetto di sterminio, c'era un progetto, ma come? Era il vostro messia, l'avete ammazzato? Riconoscetelo e tornate nell'alveo. Questa è, diciamo, è la matrice. Dopo, poi, tutto questo non toglie cosa è accaduto, i pogrom, assolutamente, però ci deve essere questa differenza, cioè, che è lo stesso, sempre parlando di massimi sistemi, di quando si parla Hitler e Stalin, no? La banalizzazione dei lager, nessuno dice che con lo stalinismo si faceva bella vita, o almeno no, non credo, perché chi non aveva problemi perché zappava la terra, chi invece stava poi non la poteva fare perché
stava all'occhio,
c'aveva dei retrovisori tipo quelli dei Moz, cioè, capito, giravi con 87.000, perché era un clima un po', come dire, asfittico.
Sì, per
detta così, un po' un eufemismo. Vabbè, comunque, insomma, voglio dire, però ecco, pure qui, senza entrare perché non mi interessa, sul piano così ideologico della gestione del conflitto, non puoi dire che il progetto dei lager, benché stalinisti, follia, sia però così equiparato, si fa un torto e non si comprende, perché le differenze invece servono a spiegare, se no perché uno è andato contro e anche li ha anche sconfitti?
Certo.
Riuscendo a mobilitare, no? In quel momento, anche perché alcune cose si sono sapute dopo, terribili, certamente, ma dopo, almeno a livello, diciamo, di massa,
di opinione pubblica,
certo, perché qualcuno si è preso anche delle piccolate in testa per aver detto, ma effettivamente, e non era
non è stato il solo, insomma,
non era neanche lo sprovveduto sul tema,
beh, no, cioè aveva vasta esperienza,
direi. E quindi, insomma, vabbè. Allora, dopo invece c'è l'effetto Auschwitz, che è devastante sulla teologia, sia in ambito ebraico, della la predicazione rabbinica, ovunque, no? E quindi ciascuno ha dovuto fare i conti nelle piccole comunità dell'Ucraina oppure in quella enorme di New York, comunque dopo i sopravvissuti, con tutta una letteratura e un pensiero, diciamo, laico e teologico, che doveva fare i conti con qualcosa di incredibile.
Non poteva non farci conti.
Appunto. E la Chiesa cattolica di riflesso è quella che ne ha più risentito in assoluto, il cristianesimo, ma in particolare la Chiesa cattolica, proprio per questo discorso della conversione. E a un certo punto viene fuori che erano fratelli maggiori. Dove? Nel Concilio Vaticano II. Quindi perché? Perché il Concilio Vaticano II prende atto di quel modernismo, di quella critica, di quella possibilità.
Di quasi cent'anni prima.
Di cento anni prima, esatto, quindi con un ritardo che doveva essere fatto nel Vaticano I, quello che fa il secondo. E qui vede bene Roncalli. E si capisce anche che Roncalli non è un rivoluzionario, ma è uno che dice: porca miseria, siamo indietro di 100 anni, fammi rimettere le lancette.
Almeno,
hai capito? No? Perché si accorge che quello che viveva un papa prima di lui, tutti i suoi predecessori, e lui li conosceva perché ci diventa papa, quindi sa esattamente
con chi aveva a che fare,
lui sa che nella loro mente tutti questi, fino a poco prima, non avevano mai visto un cambiamento così come in quegli 100 anni, in cui chi parla è Pio IX e c'è un mondo che somiglia molto a quello di Gregorio VII, per sì, certi versi, a livello di massa, mentre invece lui si ritrova in un mondo dove un tizio a bordo di un oggetto era andato nello spazio, peraltro comunista.
Tra le altre cose.
Quindi abbastanza mandato da degli atei, diciamo, ecco. Quindi Dio non c'entrava veramente niente con quello Sputnik, no? E questo non è che Roncalli non lo sa perché è chiaro che sa che sono. Peraltro coincide con l'apertura del concilio proprio. Quindi lui non lo fa per lo Sputnik. Però si prende.
Però fatto sta che
lo vive mentre apre e qui dice: cavolo, io. Cioè, ma lui sa che stava succedendo, nel senso, cioè, gli aerei, i razzi. Poi lo vede, appunto, no? Non era solo questo, perché non si è preoccupato del problema della conquista dello spazio, Roncalli. Dico che ha vissuto in un clima dove questo lo respira anche un cardinale di altissimo profilo, che poi appunto diventa papa. Diventa papa nelle condizioni drammatiche di una chiesa che perde Pio XII, che è tridentino e che quindi non ha fatto nulla ha mantenuto perfettamente quella barra che abbiamo detto, e questo lo dicono tutti gli scritti che sono usciti negli ultimi 20 anni, per via che tentarono di farlo santo, e quindi è partita una campagna stampa seria, perché scientifica non è. Sì, c'è anche stata una campagna blanda sui giornali, però quella della storiografia è stata, diciamo, a tutto campo, esatto, dove tutti hanno tentato di, e alla fine, diciamo, per quanto tutti quelli che hanno tentato di arginare il danno, nessuno ha retto alla prova scientifica, perché quelli che scrivono che sono tutti chiaramente facilmente individuabili come affabulatori che non utilizzano in certi passaggi, diciamo, snodi interpretativi, un metodo scientifico, ma uno sguardo cattolico. Quindi relegati questi minori che sono, diciamo, costretti all'ideologia, per tornare a quello che diceva, chi ti sottometti poi, no? Cioè la libertà di coscienza, fino a che punto lo storico anche, come Kennedy, no?
Certo.
Lui dovrebbe giurare sulla storia, ma fino a che punto? Beh, chi non lo è lo sa, io li leggo e me ne accorgo alla quarta riga se hanno abbiurato o no, quindi no, E quindi vi dovete fidare di noi, che siamo degli esperti, quando, nel senso, le recensioni, quelle fatte bene, vi aiutano a non cadere. Perché poi apparentemente, se uno non è capace, diciamo, di filtrare questo, il libro è perfetto, cioè mica dice stupidaggini. Ci sono dei passaggi che sono quasi invisibili.
Però ci sono.
Capito? Allora, quindi, diciamo, Pio XII si trova in questa situazione e non fa nulla. Roncalli interviene, convoca, e lì, ovviamente, c'è la presa atto ufficiale. Sono passati 100 anni, c'è la politica, c'è la modernità, ci avevano ragione tutti quelli che sono stati condannati, che abbiamo detto, diciamo, condannati dal punto di vista di inquisizione ormai intellettuale, perché stiamo parlando del post 1870. quindi un'inquisizione che è violentissima, ma non brucia più, chiamo, mette, no, al bando,
non ne ha più la possibilità,
non ne ha più la possibilità, mette al bando la persona, la rimuove dalla cattedra, la manda a spasso, oppure gli toglie l'abito, o comunque la minaccia, nel senso che gli dice: guarda che però se tu vai oltre, che mangi, perché poi quello è che tu stai in una situazione di un'istituzione totale, no, quando sei uno studioso, un gesuita, cioè se veramente se ti ritrovi in mezzo a una strada, specie magari nel 1920, cioè,
non hai molti posti dove andare,
capito, sono un ex vescovo. Che cazzo fai,
il curriculum,
cioè, che curriculum è? Cioè, ti puoi presentare a un'altra chiesa, però non so se gli ortodossi dicono: beh, va bene.
E poi gli ortodossi,
hai capito?
Cioè, tra l'altro, stanno succedendo delle cose anche lì molto interessanti.
Sì,
noi perché
ne parleremo.
Ci occupiamo di cattolicesimo, ma insomma, anche
no,
là.
No. Noi ci occupiamo anche di cristianesimo,
sì, 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 sì,
e di ortodossia quando possiamo, sicuramente. Ne parliamo. Allora, dicevo, quindi questa cosa. E questo apre lo scenario che è Vigano. Perché? Perché la ferita del Vaticano II, non ferita nel senso di chi ovviamente legge quella decisione e gli effetti come una ferita, peraltro che non si può più rimarginare e che addirittura rischia di mandare in cancrena la macchina. Questo dicono i tradizionalisti, addirittura c'è, come tutti ricorderete, una faglia scismatica che non si, diciamo, non si concretizza ai livelli ortodossi e protestanti, perché lì le cose sono un po' più, diciamo, un altro ambito, no? Però è una faglia di scismatica molto pericolosa, quella dei Fevriani, che intercettano questo tradizionalismo fondamentalista di estrema destra da un punto di vista politico, ovviamente. E che si possono portare via un pezzetto di chiesa che potrebbe anche, come dire, ingrandirsi, perché il clima non era ostile, penso appunto, per esempio, stiamo parlando diciamo la metà degli anni 60, la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70, cioè c'era la Spagna, per esempio, e siccome Scrivà fa parte, diciamo,
da lì viene,
di questo contesto. E la sua Opus Dei, insomma, vabbè, non ci addentriamo, ma insomma la situazione è molto drammatica, e quindi interviene Paolo VI anche abbastanza duramente, e di nuovo poi interverrà sia Wojtyla che Ratzinger con meno, diciamo, con un atteggiamento diverso, perché nel frattempo Lefebvre è morto, e quindi comunque la figura di riferimento è importante quando è in vita, perché lui che, diciamo, ordinava. Poi appunto il problema era il divieto di ordinare vescovi, che non possono perché lo fa solo il Papa, e che è quello il nodo chiaramente vero, perché non è che gliene frega niente, insomma, quelli ordinano i vescovi, cioè tu sei, che è anche il discorso con la chiesa di Stato cinese di cui tu accennavi, che non poteva, e lì però appunto ce ne parleremo, e che è molto interessante.
Insomma, però, due superpotenze che
abbiamo,
si mettono,
ma abbiamo questi due temi, appunto l'ortodossia e la Russia, ovviamente, che mi interessa molto, e la Cina sicuramente, e quindi in questo caso però di nuovo il cattolicesimo. Quindi Wojtyla e Ratzinger che intervengono tentando ovviamente di mediare, perché poi nel frattempo è morto appunto Lefebvre, e c'è questa realtà, insomma, che viene come si tenta lentamente di riassorbirla, e quello che fa Ratzinger appunto è dare, come dire, un segnale rispetto alla messa in latino, e quindi al rito così cosiddetto San Pio X, che è comunque tridentinissimo. E dentro questo conflitto la parte di chiesa che non si schiera con lo scisma, ma che rimane all'interno, diciamo, dell'alveo romano, è comunque ulteriormente divisa, nel senso che ci sono quelli che sono i tradizionalisti dentro, e che quindi da dentro tentano di frenare tutto quello che il Concilio Vaticano II, secondo loro, ha liberato, così come un tombino che
ha tirato fuori,
gli rigurgita, diciamo, tutte le contraddizioni difficili da gestire, e quelli che invece dicono: se non facciamo così ci estinguiamo, perché i dati sono inquietanti, perché il controllo che avevamo sulle popolazioni è dovunque in crollo verticale, ma proprio a livello della profonda coscienza morale. Quindi era vero, perché se pensate che appunto nell'Italia di cui stiamo parlando, nel 74, il 61, 7, non mi ricordo, insomma una percentuale ben oltre il 60%, diciamo, non mi ricordo il numero esatto, votò a favore del divorzio, che è un principio, diciamo, essenziale della fede cattolica, su cui loro hanno investito fino al 1974, anni prima. Quindi, quindi le cose erano cambiate, perché il 60% dell'Italia che vota contro, considerate che all'epoca il 97% 59, scusate, poco meno del 60%, ho detto il contrario, ma insomma comunque no, non era così, insomma siamo lì, no?
Sì, beh,
che mi sembra una percentuale terribile per quello che uno, perché il numero in sé, come dire, dice ma ci sono anche altri 40, sì, ma parliamo dell'Italia,
74.
Ah, hai capito? Cioè, quindi insomma, allora vuol dire che le cose erano veramente cambiate, perché parliamo di un paese che
nel contesto,
ma certamente non, mica era l'elite che aveva votato il 64%, quello era il 5%, cioè veramente mezza, più di mezzo popolo italiano che ha detto non ce ne frega niente di Almirante Paolo VI e Fanfani.
Cioè la Sicilia e la Sardegna votarono a favore,
certo,
del divorzio.
Quindi ripeto, non potevano non fare il Vaticano II in queste condizioni, cioè il polso della situazione. I tradizionalisti sono dei pazzi, perché pensano di ovviamente sopravvivere, ma ovviamente cosa sono costretti a fare? Ecco, i nazisti si devono mettere, perché devono per forza associarsi a dei sistemi politici che tu vieti qualunque cosa,
che impediscono,
e che impediscono qualsiasi, esattamente, almeno formale. Dopo poi c'hai i bordelli, le corde,
però
tutto quello
l'ufficialità
che vuoi.
Però è
salva. La morale, no? E poi muori di aborto dentro una baracca da una mammana. Non è importante, se controlli il sistema dell'informazione, specialmente, credi, metti tutto a tacere e quindi tutto funziona. Ma insomma la sappiamo come va la cosa, no? E non è che questo, siccome è successo, non succede più, ma proprio manco per niente, anzi. Allora quindi tutto quel tradizionalismo è pericoloso per questo. Fortunatamente, come dire, la maggioranza è o moderatamente conservatrice o addirittura è progressista, e questa maggioranza è molto forte, almeno anche se non totalmente in termini numerici, ma anche in termini di consenso, perché intercetta invece in questo caso come dire minoranza cattolica, però la maggioranza del sentimento dei cattolici, poi, perché mica parliamo fuori,
certo.
Cioè fuori ognuno fa quello che vuole, però questi parlano ai cattolici, anche guardando cosa c'è fuori, perché devono evangelizzare. E se devi evangelizzare, che fai? Come vai a dire che il tuo paradigma è meglio di quello in cui però quello per andarsene deve rinunciare a delle libertà di coscienza? Come fai a parlare a tutta la Chiesa riformata? Tanto per dire, no? Che poi è l'America. E torniamo a Kennedy, torniamo a Roncalli, cioè torniamo a quel momento lì, di quella potenza che dicevamo essere gli Stati Uniti. Questo il Concilio Vaticano II guarda anche all'atlantismo in modo chiarissimo.
Anche perché il mondo è questo.
Esatto, quindi accetta evidentemente un paradigma politico col quale la Chiesa dice va bene, troviamo una mediazione, no? Rispetto alla, è il nostro essere universali, perché quelli rappresentano il capitalismo e la democrazia, almeno nell'immaginario di quel momento, no? Che le ha dato come già, come dire, un compimento in attesa di far fuori quelli dall'altra parte,
i concorrenti,
che dicevano no, siamo noi, ecco. E anzi questi spengono molto sull'acceleratore per dire no, è meglio di qua. Infatti un po' funziona, perché iniettano miliardi, tutto il welfare. Adesso poi hanno detto dopo vabbè, abbiamo scherzato perché serviva per altro.
No, non c'è più la necessità. Poi casomai quando torna,
vediamo adesso se i profitti, ciao.
Se si può risparmiare, si risparmia.
Quindi in questo scenario si inserisce, abbiamo detto, ovviamente Bergoglio. Perché Bergoglio, chi è, come ho detto tante volte da quando è stato eletto, è il rappresentante proprio di una chiesa che è quella del Concilio Vaticano II. Che non è che è una chiesa progressista così come lo intendiamo noi, che poi ormai che vorrà dire, ma insomma, quello, il senso buono del progressismo,
sì,
quindi le cose più belle.
Rimaniamo su.
No, non è Star Trek, insomma. Comunque, insomma, una società utopica. Cioè, in Star Trek non c'è religione, non c'è denaro, no? Cioè, quindi, insomma, ricordiamolo, perché sennò.
No, ci mancherebbe.
La metafora sembra. Però io lo dico sempre perché è semplice e contiene esattamente quello che uno, no? Cioè, non, tu vuoi leggere, vuoi viaggiare, fai quello che vuoi. C'hai il teletrasporto, quindi non
c'è neanche bisogno.
La materia, la controlla, cioè è tutto a posto. Quindi hai risolto i problemi quotidiani, tutti, e ognuno fa quello che vuole perché la macchina funziona, l'energia è infinita. Quindi, bene, non è quel progressismo, però è un progressismo che riconosce il passare del tempo, che per la Chiesa è una grandissima conquista. Perché ovviamente considerandosi quello che è il suo tempo mentale, diciamo, collettivo.
È eterno, ma fermo.
È eterno e comunque millenario. Sicuramente secolare.
Ah, beh, senza...
o almeno era. Ma quando questa impostazione è stata, come dire, dogmatizzata, non avevano previsto che 500 anni dopo le cose sarebbero esplose in un mondo totalmente imprevedibile. Imprevedibile, da tutti. Da tutti. E lo capirà per prima al mondo una donna, nel 1818, pubblicando Frankenstein. E non solo, anche L'ultimo uomo.
Però avendo fatto Frankenstein e tutto il resto, poi
passa
in secondo piano.
Quella è la prima persona, proprio il primo sapiens, diciamo, che al mondo coglie cosa era successo. Quasi senza neanche essere pienamente cosciente lei stessa, perché lei è geniale al punto, come dire, da mettere in gioco un qualcosa che, di cui non può neanche sapere quanto è importante, però lo fa in una forma perfetta, perché quello che dice il romanzo è chiaro, e poi questa donna incredibile, peraltro di 19 anni.
Quindi, sì, tra le altre cose, ci scorda anche questo.
Ecco, figlia di uno dei massimi pensatori dell'anarchismo e la madre, la fondatrice del movimento femminista, quindi di due figure tra le più alte della cultura intellettuale degli ultimi 300 anni, direbbe Fantozzi. Ecco, questa ragazzina, all'epoca a 19 anni si era già donna, ma comunque
però
insomma molto
19
molto,
anni lei,
appunto,
ecco,
certo. Oggi è una ragazzina.
Vabbè, sì, adesso è elementare.
Però appunto, però all'epoca insomma, però certo 19 anni, quindi insomma non è che aveva vissuto chissà quanto. Beh, pensate, insieme a un entourage di amici di un certo livello, tra cui uno che andrà a morire in Grecia
a Missolungi.
Esatto, diventando peraltro uno dei massimi eroi della Grecia moderna. Beh, certo. che è inglese, e cioè Lord Byron.
Seppellito a Roma, poi ricordiamo sempre.
Certo. Lei lo scrive a Roma.
Eh sì.
Lo stavo per dire.
Sì, sì, no,
e tutto questo ci ricollega con Roma, no? Che allora, quindi che cos'è il genius loci? Probabilmente sì. Perché non è una cosa metafisica, è una cosa reale il genius loci, cioè è ciò che respiri realmente vivendo in un contesto, che se sei curioso e ti domandi per molti mesi dove sei, scopri cose, e quindi in questo clima mette, come dire, si fa 2 più 2
e viene fuori
Frankenstein. Nell'ultimo uomo c'è che secondo me è ancora più bello del Frankenstein, perché il Frankenstein capisco che ebbe un certo successo, ma oggi l'ultimo uomo è, come dire, quasi attuale, non lo leggi come se non fossero passati 200 anni, perché è un'epidemia e rimane solo un'entità che non è né uomo né donna. Pensate.
E questo stiamo sempre parlando dei primi decenni dell'Ottocento.
Pensate un po' che sta donna incredibile. Bene, e allora dicevamo, in questo contesto lei è la prima che capisce ciò che ho detto, no? Di questo mutamento. La Chiesa ci mette appunto 200 anni ancora, tanto per chiarire, per prendere atto, no?
Per arrivare per le stesse considerazioni.
Esattamente, infatti per dirne una, ecco, nel Concilio Vaticano II, come ho detto tante volte, viene invitato a McLuhan, cioè che è uno che si occupa di televisione. E perché loro non ci capiscono niente, dicono ma che è sta cosa?
Però hanno sempre fiuto per
scegliersi i migliori, certo. E infatti questo gli dice attenzione,
io qua bisogna tenerne conto di queste cose.
Direi che conviene insomma rapportarsi in un certo modo. Lui era anglicano, ma poi si era appena convertito alla fine degli anni 40 al cattolicesimo, e quindi a 20 anni dopo viene chiamato, perché di provata ormai fede cattolica, canadese, e partecipa al Vaticano II portando il contributo del villaggio globale. A loro questa parola gli è piaciuta, perché cioè, ammazza, noi l'universalismo
globale.
Globale fino alla fine dei confini del mondo, no? Tommaso, interessante,
ce l'hanno sempre avuto,
esatto, quindi dice e dobbiamo stare allura. E beh, sulla barchetta di Colombo c'era un prete, non è che
ce n'era sempre uno,
dove era necessario,
dove serviva,
quindi non è che sono sprovveduti. E allora ecco che in questo scenario appunto si apre questa voragine conflittuale dentro la quale si combatte dal 65, quando si chiude sostanzialmente il Vaticano II, 66 quando cominciano a entrare a regime le riforme, è uno dei gesti abbastanza significativi, probabilmente il più significativo, perché i simboli, no? I simboli e gli oggetti nella cultura religiosa sono centrali, nella cattolica proprio l'apoteosi, perché beh, pensate all'arte, diciamo, che l'Italia ha dato al mondo, e quella è tutta legata alla Chiesa cattolica, insomma, e ai conflitti con gli altri, con gli altri cristianesimi e gli ebrei, e quindi a tutto l'immaginario biblico cristiano, perlomeno fino al XV e XVI secolo, e quasi anche, beh, anche al XVII abbondante, certo, per certi. Beh, lì è molto
lì, cioè, c'è un grosso intreccio, più...
no? C'è tutto un tormento, però insomma è totalmente. Allora, se pensate a questo, cioè, ci si rende conto che hanno un peso importante. Allora, dicevo, allora, che cosa succede con il discorso di Viganò e di Bergoglio, e dentro quale conflitto si vanno a iscrivere? Quando entrano a regime tutte le riforme, i cambiamenti della liturgia, c'è un gesto che appunto è un atto che è molto importante, perché bisogna ricordare che Montini viene incoronato alla vecchia maniera, cioè col triregno, cioè la tiara, che è una specie di dildo, mezzo dildo, con tre cerchi che rappresentano appunto, è il triregno, la Trinità. E mettendosi in testa questo mezzo dildo, che era vistosissimo, il Papa diventa chiaramente, visibilmente incoronato come portavoce di Dio, insomma, niente di meno. Ecco, Montini viene incoronato così, ma proprio durante la fase di gestione del Vaticano II decide di vendere la tiara, quella, e rompendo con questo gesto simbolico, non è che fa un documento, si fa così, no? Poi quelli successori devono mettere in discussione questo. Ecco, allora, siccome adesso Montini viene fatto santo, vedete come funzionano loro, perché loro lo sanno come funziona, no? Lui non è che sapesse niente, però fa quel gesto che andava fatto, e poi siccome questi gesti, se poi magari casomai diventi santo, non è che li metti in discussione, lui ha deposto la tiara. Ora, deporre la tiara significa ciao ciao Trento, ma veramente ciao ciao, parlo da dentro, e lo odiano. Molti ascoltatori forse non ricordano, in realtà neanche io, perché ero un ragazzino molto piccolo, o almeno, insomma, no, sì, e poi sicuramente quando ho cominciato a leggere, certo non leggevo notizie su Paolo VI,
sì, diciamo,
che non erano, diciamo, su Lotta Continua e compagnia, no. Non erano proprio abbondanti, ma insomma, sì, c'era qualcosa, però diciamo dopo, però ripeto, io in parte, no? Però chi è molto più grande ricorda, se ha letto, che Paolo VI, che veniva tra l'altro pubblicamente chiamato Paolo Mesto, quindi in modo spregiativo, subiva attacchi da tutte le parti, ovviamente, ma anche delle difese molto flebili, ma però provenivano da voci importanti, ecco, a volte pure un po' pericolose per lo stesso Paolo VI, il quale ovviamente è una figura che invece ne esce abbastanza bene dal punto di vista intellettuale, perché è bravo, cioè sempre io parlo da dentro, non, perché sennò, insomma,
ma si sa, ecco,
insomma, il giudizio mio è sempre quello di critica di tutta questa macchina, però io da dentro dico cosa penso, no? Da cattolico, come dire, un po' serio, che è stato bravo perché è stato un raffinato intellettuale, e peraltro con anche un physique du rôle, appunto, che si becca l'epiteto Paolo Mesto, però è cattiveria, no? È pura cattiveria, e quindi insomma alla fine un po' si ritorce contro chi lo lancia, e questo è anche un po', è molto cristiano, e lo fai bene se sei bravo, ecco. No, voglio restituire, con tutte le critiche di cui non rinnego neanche una virgola, che ho fatto anche a Paolo VI, però anche la grandezza intellettuale di una figura che, se non è che vai a far papa così passando, sì. No, cioè, se noi contro chi abbiamo a che fare, allora quindi dicevo, fa questo gesto. Ora, questo gesto che rompe proprio simbolicamente, esplicitamente con Trento, fa sì che se lo fanno santo, e lo fanno santo, diventa un gesto di un santo che quindi deve aver detto qualcosa di molto importante. Non si mette in discussione un santo, e anche Wojtyla, che è già santo, il quale però non si fa incoronare con la tiara, quindi abbiamo un santo che se la toglie e uno che non se la mette, e sono tutti e due santi, quindi questa cosa è finita, Questo lo dico per eventuali tradizionalisti in ascolto.
Ormai è andata.
Avrebbero dei grossi problemi. Poi lo possono fare, perché, però devono gestirsi tutto quanto anche all'interno di questo e tacitare violentemente tutti quelli che diranno da dentro: ma scusate,
eravamo arrivati a un punto,
capito? Come fanno? E questo lo volevo dire, noi siamo analisti e critici. Allora, in questo scenario, dentro questa transizione, ecco, chi rompe con Trento, ci sono tanti che lo interpretano a vari modi. Certi vescovi latinoamericani prendono il mitra, quindi insomma proprio,
cioè, è successo anche questo,
non è la maggioranza, ma c'è anche questo in un momento che è abbastanza interessante, perché se uno pensa a che cos'era, parlo di cattolici, cioè preti, no?
Sì,
non,
sì, sì.
Ecco, l'avevano fatto alcuni con una serie di durante la resistenza, diciamo, insomma,
però è una situazione
molto
speciale,
molto speciale, insomma, ecco, dove c'era un po'. Mentre questi invece lo fanno dicendo mi schiero con i peones, come si diceva nei film degli anni 70, con i messicani, che erano una metafora proprio, sì, di tutto questo mondo che insorgeva, la decolonizzazione dell'Africa, chiaramente il tentativo di sopravvivere della Latino America, che verrà, sappiamo come, con una violenza inaudita, soffocato, e non è finita.
No,
che credo ne abbiate parlato.
Sì, sì,
ecco.
Con il tuo caro amico.
Lo so. E quindi
che tornerà, peraltro.
Certo. E quindi in questo scenario si inserisce quindi Bergoglio, il quale dice delle cose che ne diremo venerdì prossimo.
Eh sì, perché siamo giunti
però,
al
insomma,
punto,
abbiamo fatto la premessa necessaria e siamo arrivati proprio al presente. Quindi adesso proprio la prossima volta vedremo nel dettaglio cosa ha detto Bergoglio per meritarsi la richiesta di dimissione da parte di Viganò.
Sì, che non è insomma un segretario partito qualsiasi.
No, come abbiamo detto, io ho cercato di fare un quadro in modo tale che questi eventi vadano messi all'interno di questo quadro, quindi non parliamo di una piccola così vicenda. E come dire, la questione della pedofilia è tutta di sfondo, nel senso, come dicevo prima, è walla walla, cioè un casus belli. Walla walla è per attaccare l'Etiopia, no?
Eh sì.
Parlo del fascismo.
A proposito di
io sempre, se posso, un po' di così.
Ce lo mettiamo.
Mettiamocelo, dai, ricordiamo, ecco.
Ecco.
Siccome non potevamo invaderli, allora con una cosa di acqua in un pozzo abbiamo fatto un'invasioncina finta, e quindi. Ma anche i polacchi sono stati invasi con finti tedeschi che sono stati mandati dall'altra parte, che hanno sparato vestiti da polacchi. Quindi,
sì, lì è ancora meglio.
Lì, vabbè, quasi. Beh, quella sembra un po' una cosa cinematografica, è bellissima, però sembra un film, sai, quelli dove sono le acque, questi film.
Sì, qui noi invece abbiamo semplicemente litigato col vicino per il pozzo.
Esatto.
Vabbè,
e poi
adesso dobbiamo imbragarli
con i gas. Ecco, dicevo, questa la questione del tutto della pedofilia è il casus belli, chiaramente, insomma.
Bene. Allora, ci risentiamo venerdì prossimo, quindi nuovo le puntate sono disponibili online, non c'è più bisogno di andare a risentirsi volte e volte per quelle vecchie, e ondarossa.info il sito, come sempre. Ci risentiamo fra 7 giorni.